Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle tue tracce, lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. Egli disse loro: andiamocene altrove nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Carissimi, ci siamo detti questa mattina come Gesù, ogni volta che si rivela, è perché vuole liberarci, portare nella nostra vita questa dimensione. Ci ricordiamo tutti quello che dice l'Apostolo Paolo quando afferma nella lettera ai Romani: non avete ricevuto uno spirito, un Dio da schiavi per vivere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito di figli che vi fa gridare Abba, Padre. Quindi rivelarsi di Dio per noi è la premessa per la nostra liberazione. Oggi da che cosa il Signore ci vuole liberare? Abbiamo sentito Flavia nella prima lettura che ci ha detto: qui è tutto un macello, è tutto un casino, perché se guardiamo alla nostra vita, che cos'è che vediamo? Vediamo tre realtà fondamentalmente che caratterizzano il nostro essere presenti qui sulla terra. La prima realtà è qual è? È quella del peso che la vita continuamente pone su di noi. Ed è un peso, dice, che sentiamo di giorno, ma anche la notte non scherza. Non so quando voi vi svegliate di notte, come siete, cosa pensate, se riuscite poi ad addormentarvi o se cominciate a girarvi da una parte e dall'altra. Non si sa mai se il tormento è più di giorno quando vi rompono le scatole o di notte quando sei da solo. È la prima esperienza che noi facciamo. Siamo inseriti in una realtà che tocca profondamente la nostra vita, o perché abbiamo troppo da fare o perché abbiamo niente da fare. C'è poi, dice Giobbe, un'altra dimensione della nostra vita che non è tanto da trascurare o da mettere in secondo ordine, ed è il ritmo della vita, il dover continuamente correre, e non si sa mai se sono le cose che corrono dietro a noi o siamo noi che corriamo dietro alle cose. Spesso siamo noi che corriamo, per cui basta una telefonata che ci preoccupiamo, basta il tubo del lavandino che non funziona e non riusciamo più a vivere, quasi che nel mondo tutti devono avere l'acqua in casa, ma se per un giorno non ce l'hai, che te ne è? Però noi ci perdiamo sempre dietro alle cose e quindi facciamo delle corse stupide, delle corse inutili. Ma poi c'è anche un terzo elemento che Giobbe ci ha ricordato, ed è il fatto che dice, se vi ricordate le ultime parole, ricordati che un soffio è la vita, e nonostante che ci sia questo desiderio di bene dentro di noi, la vita passa e il bene non si realizza mai. Sono tre bei quadretti, eh? Uno meglio dell'altro. Quindi il nostro essere nel tempo e nello spazio, il nostro correre dietro alle cose, è la vita che scorre e noi manteniamo questo desiderio che poi non si realizza mai. Che facciamo i broccoli allora in questa vita? Come possiamo andare verso la liberazione? Perché se Cristo oggi ci parla e ci ha invitati a stare insieme per ascoltare la sua parola, non è per dirci: guarda, questa è la vita, questa te la tieni. No, lui viene per liberarci. E guardate nel Vangelo qual è il cammino di liberazione che Cristo fa e che Cristo indica ad ognuno di noi se vogliamo essere nella vita non da schiavi ma da persone libere. Ci sono tre passaggi di cui ci parla oggi il Vangelo. Il primo è che Gesù esce dalla sinagoga, quindi dal luogo di preghiera, e vuole andare a casa di Giacomo e di Simone e di Andrea, perché dice: basta pregare, voglio farmi un pranzetto di santa pace. Arriva lì e trova non c'è niente di pronto, perché la suocera aveva la febbre, la suocera stava male. Gli ammazza che fregatura che ho preso. Io ho lasciato la sinagoga, ho lasciato il tempio perché volevo distendermi un pochino e qui non c'è niente. In questo passaggio, quindi dalla chiesa alla casa, che cosa fa? In casa che si fa? Si mangia. In casa che si fa? Si sta insieme, dovrebbe. In casa che si fa? Si dialoga. In casa non si sta male, o non si dovrebbe star male. E allora che cosa fa? Dice: mo te frego io. Quindi dice alla suocera: piantala di tirar fuori storie, guarda che la febbre non ce l'hai, guarda che ti puoi alzare e mettiti a cucinare. Cosa vuol dire questo primo passaggio? Per far sì che la nostra vita abbia un significato e sia una vita da liberi e non da schiavi. Il primo passaggio ci dice questo, che quando stiamo insieme dobbiamo metterci in mente che dobbiamo fare qualcosa, che dobbiamo servire. In casa non c'è uno che si mette in panciolle e gli altri che lavorano. In casa tutti devono far qualcosa, perché quello che dà senso alla vita quando si sta insieme è che ognuno faccia qualcosa. Quindi gli uomini possono benissimo lavare i piatti, eh? Gli uomini possono benissimo passare il folletto, possono benissimo pulire il bagno. Perché deve fare tutto la donna? Ci sei tu, meno male. Gli uomini possono pure cucinare, le donne possono pure mettersi davanti alla televisione e lasciar lavorare gli uomini. Cioè, vedete, questa idea che la vita non va subita, ma nella vita bisogna servire, è la prima strada che Gesù ci indica per poter non subire, ma dare senso al tempo, allo spazio, allo stare insieme. È la prima indicazione che Gesù ci dà. Poi però non si ferma lì. Sta bene insieme, mangiano insieme, fanno festa insieme, però quando viene il mattino, lui se ne va, abbandona la casa, ed è il secondo passaggio, perché non può la vita chiudersi nel servizio. Deve essere servizio, ma non può chiudersi nel servizio, perché altrimenti diventi schiavo del servizio. E allora che cosa fa? Se ne va solo a pregare e lì matura questa dimensione in cui dice: ragazzi miei, mo non mi fregate più. E quando vengono Pietro e gli altri a dire: guarda che tutti ti aspettano, vogliono che tu fai questo miracolo, fai questa vela, lui dice: oh, ciao. Perché è bene, per essere liberi, servire. Ma non si può servire per tutta la vita. Dal servizio bisogna uscire fuori e avere momenti meravigliosi di intimità con la natura, con il cielo, con il Padre Eterno, con chi ti pare. Ma se non metti questi momenti in cui ti stacchi dal servizio, diventi un'altra volta schiavo. Ed è importante che ci rendiamo conto di questo. Vi ricordate gli esperti cosa dicono? 2, 2, 2. Se vuoi sopravvivere, devi fare nella tua vita 2, 2, 2. Cioè devi avere nella settimana almeno due momenti in cui ti stacchi dal fare le cose, devi avere un weekend in cui ti stacchi almeno ogni due mesi e devi avere due vacanze durante l'anno. Perché? Perché se non ti stacchi e continui a servire, alla fine diventi una palla ai piedi per te e per gli altri. Lo staccarsi ti dà visione, lo staccarsi ti tira fuori dallo stress, lo staccarsi ti dà una dimensione nuova della vita. E non puoi stare sempre con tuo marito o con i tuoi figli, non puoi stare sempre a scuola a insegnare, non puoi stare sempre con le amiche, staccati, perché lo staccarsi dà visione. Ma poi c'è un terzo passaggio, quindi vedete come Gesù ci indica la strada della liberazione. Quando si sta insieme è bello servire. Quando si serve, non si può servire per tutta la vita, te devi staccare per avere visione. Ma poi, quando lo vanno a chiamare perché il servizio lo chiama, che cosa fa? Ciao. Perché nello staccarsi capisce qual è la sua vocazione. E questo è importante che ce ne rendiamo conto. Gesù è venuto per scacciare i demoni, per far miracoli? O è venuto per annunciare la buona notizia del Vangelo nel mondo? Rosanna ha ancora una vita bella pimpante, perché deve servire suo marito, i suoi figli, pulire casa, o perché deve portare la gioia di Gesù nel mondo? Deciditi. Ti sei sempre decisa della verità, ma bisogna avere questa chiarezza, perché allora diventi una persona libera. Quindi ti stacchi dal servizio per avere visione, ti stacchi da quello che ti chiedono gli altri per essere fedele alla tua vocazione. E pensate quante volte noi diamo la colpa al Padre Eterno o la colpa a Gesù Cristo perché ci sono le guerre, perché io sto male, non mi hai dato una mano, perché questo, perché quest'altro. Ma Dio ci vuole liberare in un altro modo. Vuole liberarci dicendo: guarda che tu sei importante per il mondo, tu c'hai una missione, tu devi muoverti, tu non sei fatto per vivere dentro quattro mura. La nostra vocazione è un'altra. E allora capite quello che abbiamo letto nella seconda lettura dell'Apostolo Paolo. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Il compito di ogni discepolo di Gesù è portare la buona notizia e la gioia nel mondo. È così forte tutto questo che vi ricordate quando negli Atti degli Apostoli c'è un problema grave, perché ci sono le vedove che sono abbandonate, non hanno l'assicurazione, non hanno la pensione, non hanno niente, e allora comincia a dire: ma chi ci pensa a queste persone? Se tu sei l'apostolo, se tu sei l'inviato del Signore, ci devi pensare te. Gli apostoli: Marameo. No, no, dicono: tu che fai? Niente. Allora mettiti a servire, perché il mio compito è un altro. È quello di pregare e di portare la buona notizia del Vangelo. E nascono i diaconi. È stato bellissimo perché 3-4 settimane fa Papa Francesco è venuto lì alla Basilica di San Giovanni, e uno dei discorsi che ha fatto è stato questo. Dice: perché ci sono i diaconi che adesso servono all'altare, portano questo, portano quest'altro. E lui, che ha visto un diacono che faceva questo, gli dice: per favore, cacciate i diaconi dall'altare, perché non è il loro compito andare a tenere la coda al prete. E quando lui celebra, non è che qualcuno va a togliergli questo o quell'altro, va a servirlo o va a versargli le ampolline come avviene i chierichetti che fanno questo. No, no, il vostro compito non è questo. Se voi andate quando celebra Papa Francesco, lui manda via tutti, perché dice: le ampolline sono capace anch'io di versarmi il vino e l'acqua, non c'è bisogno che venga uno a perdere tempo. Perché? Perché il compito di andare, di muoversi, non è quello di star lì a pregare. Gesù esce dal Tempio per andare in una famiglia. In una famiglia, quando si sta insieme, ci deve servire, tutti devono fare qualcosa. Però il far qualcosa non deve diventare una schiavitù, deve diventare poi un prendere coscienza della propria vocazione e avere il coraggio di avere questa libertà di andare e di muoversi. Che facciamo? Non si può stare lì a far niente, eh? Quindi, magari, quindi muoviamoci, ma soprattutto non perdiamo di vista la nostra vocazione. Ce l'ha detto il messaggio che abbiamo letto questa mattina. Il mondo ha bisogno di qualcuno che porti speranza, che porti luce, che porti gioia. Il clou del messaggio era: è vero che siamo in un momento tragico della nostra storia, ma cosa ha detto Papa Francesco? Non è la morte, è un parto che sta per avvenire. E quindi noi non fermiamoci in quello che vediamo, in quello che succede, e stiamo pronti per vedere questa bambina speranza che sta nascendo e che deve diventare la gioia di tutti. Spero che riusciamo oggi a prendere questo respiro, e credo che il sole, la giornata, i canti, lo stare insieme ci deve dare proprio questa energia e questa forza. Ci benedica così il Signore. Andiamo.